Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Martirio Soleimani, gli Stati Uniti, la donna condannata a 23 anni per aver rivelato i nomi dei killer. ONU, Iran, gli Stati Uniti devono adempiere propri obblighi internazionali. Di nuovo orrore. Canada, scoperta dei corpi di centinaia di bambini. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 24 giugno 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia, 5925 kHz, pari a 49 metri. Per quanto riguarda il nostro indirizzo email, radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Una linguista dell'esercito americano che ha rivelato i nomi di fonti intelligence degli Stati Uniti coinvolte nell'attacco terroristico in cui è stato assassinato il generale martire Qasem Soleimani, comandante della forza d'élite al-Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran, insieme ad Abu Mahdi al-Muhandes, vice comandante delle forze di mobilitazione popolare irachene Hashd al-Shaabi, e altri 8 loro compagni in un attentato raid aereo del regime terroristico degli Stati Uniti nei pressi dell'aeroporto di Baghdad in Iraq. La donna ha ricevuto una pena detentiva di 23 anni, lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La Thompson, linguistica, ha iniziato a lavorare presso una struttura della Task Force per le operazioni speciali delle forze americane in Iraq alcune settimane prima dell'attacco terroristico gennaio 2020 ai danni del martire Qassem Soleimani. L'ambasciatrice iraniana presso le Nazioni Unite ha bollato le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti come un ostacolo alla pace e alla prosperità mondiale, ha chiesto la fine delle azioni unilaterali degli Stati Uniti, nonché adempimento da parte di questi ultimi verso i propri obblighi internazionali. Secondo quanto riferisce l'agenzia IRNA, l'ambasciatrice iraniana Zahra Ershadi l'ha detto mercoledì durante una riunione Palazzo di Vetro sulle sanzioni americane contro Cuba. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha votato la risoluzione proprio presentata da Cuba per sospendere il blocco economico, commerciale e finanziario promosso dagli Stati Uniti contro l'isola. Per molti anni, ha detto ancora la diplomatica iraniana, l'Assemblea Generale dell'ONU ha votato a favore delle risoluzioni che chiedono la revoca delle sanzioni statunitensi contro Cuba, manifestando la solidarietà al governo e al popolo dell'isola, ma gli Stati Uniti, ignorando tutto ciò, continuano a imporre sanzioni a Cuba malgrado la volontà della comunità internazionale. Ancora orrore, Canada, funzionari indigeni in una provincia canadese hanno affermato di aver recuperato centinaia di corpi, per la maggior parte dei quali sono bambini. Meno di un mese dopo la scoperta della fossa comune dei bambini indigeni in una provincia canadese, si sentono di nuovo simili notizie orribili. Il sito web del quotidiano canadese The National Post ha riferito proprio stamane che centinaia di tombe non registrate sono state scoperte nel Saskatchewan, probabilmente contenenti corpi di bambini. Secondo il rapporto, un nativo della provincia canadese ha detto che centinaia di tombe senza nome, molte delle quali contenevano i corpi di bambini, erano state scoperte vicino al sito di un ex collegio nella zona di Covis. Joe Biden: in America le armi sono divenute un'epidemia. Tolleranza zero per venditori di armi che violano le regole, lo afferma il presidente americano, illustrando la sua strategia per combattere l'aumento della criminalità negli Stati Uniti. Ci sono ancora troppe armi che finiscono nelle mani sbagliate, ha aggiunto. La variante Delta diventerà nei prossimi mesi probabilmente la forma dominante di Covid-19 in Italia e in tutta l'Europa. Lo sostiene Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sottolineando che, a differenza di Inghilterra, ci sentiamo più protetti perché molti in Italia hanno già preso due dosi di vaccino. Le cattive condizioni e il sovraffollamento delle carceri italiane mostrano che il tasso medio di suicidi in carceri italiane è aumentato nel 2020 in Italia. 62 detenuti si sono suicidati a causa della pressione provocata dalle dure condizioni carcerarie. L'Italia ha carceri molto antiche, con un'alta concentrazione di detenuti. Nelle carceri gravi problemi per la salute fisica e mentale dei detenuti, ha affermato Alessio Scandura, membro dell'Associazione di Sostegno ai Detenuti. Coloni sionisti sostenuti dalla polizia del regime sionista hanno invaso il quartiere di Sheikh Jarrah est di Al-Quds, hanno minacciato tre famiglie palestinesi affermando che verranno espulse con la forza dalle loro abitazioni entro un mese. Ebrei estremisti hanno invaso il quartiere palestinese, hanno cercato di razziare tre case appartenenti alle famiglie Diab al-Kurd e Qassem, minacciando di espellerli con la forza Entrumis. Torniamo in Italia. L'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha sospeso 15 operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino anti-Covid. Lo confermano le autorità sanitarie, aggiungendo che prima di prendere il provvedimento avevano affidato i sanitari chiedendo loro di sottoporsi alla somministrazione. Le persone coinvolte restano quindi sospese dal servizio e dalla retribuzione fino a quando non accetteranno di farsi vaccinare. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. ONU ha votato contro l'assedio americano a Cuba. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha votato ieri la risoluzione presentata da Cuba intitolata Necessità di sospendere il blocco economico, commerciale e finanziario promosso dagli Stati Uniti contro Cuba e che ha ricevuto 192 voti a favore, 2 contro gli Stati Uniti e l'entità sionista e 3 astensioni, Brasile, Colombia, Ucraina. È stata la 29esima volta che la richiesta di cancellare il blocco economico viene votato a stragrande maggioranza dai membri dell'ONU, però gli Stati Uniti pongono il veto in Consiglio di sicurezza ad eventuali provvedimenti favorevoli all'isola caraibica liberata 60 anni fa da Fidel Castro e Che Guevara. Così il regime americano, lungi dal porre fine dal blocco economico, commerciale e finanziario che ha imposto alla Repubblica di Cuba, ha mantenuto in vigore le leggi, i regolamenti e le pratiche ne consentano il radicamento. I meccanismi politici, amministrativi e repressivi per la sua attuazione più efficace hanno continuato ad essere rafforzati. Il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba da 59 anni rappresenta in effetti il genocidio più lungo nella storia del genere umano, il culmine di una politica crudele e disumana, priva di legalità e legittimità, deliberatamente progettata per causare fame, malattie e disperazione nella popolazione cubana.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica Islam mia scelta e vogliamo proseguire la storia di Lucia Aurelia Kausar Rallo, una neomusulmana italiana che aveva già abbracciato l'Islam come la religione, però non la conosceva in modo profondo. Lei ci ha parlato del percorso spirituale che ha fatto verso una conoscenza più profonda e una ispirazione reale della fede islamica, viaggiando in Marocco nell'aprile del 2008, desiderosa di trovare spunto per la scelta dell'argomento della sua tesi di laurea in lingua e civiltà arabo-musulmana. Durante le sue ricerche di ispirazione conobbe Asma Lambrabet, un'autrice musulmana che aveva scritto un libro sulla donna nell'Islam. Subito l'argomento le sembrò interessante e contattò via email l'autrice, che le rispose prontamente, la invitò a partecipare all'incontro mensile del circolo di rilettura dei testi, dove un gruppo di donne si riunivano per riflettere su una corretta interpretazione dei versetti coranici e degli ahadis, i detti del profeta Muhammad, la pace sia con lui, riguardanti la donna. Lucia, parlando di questi incontri mensili interessanti, racconta ancora: tutto era nuovo per me e la mia sete di sapere cominciava a farsi sentire. A un tratto capii che avevo un urgente bisogno di tuffarmi in quell'argomento. Si trattava di un'occasione imperdibile per maturare come donna, come musulmana, per conoscere meglio la mia religione e il mio ruolo al suo interno, oltre a rappresentare un ottimo argomento per la mia tesi. Mi sembrava un campo di studio così affascinante e a me così sconosciuto. La discussione tra le varie componenti del gruppo non rimaneva di certo esclusivamente sul piano teorico, ma numerosi erano gli spunti per dibattere sugli innumerevoli dubbi che assalivano quelle credenti durante la loro quotidianità, desiderose di vivere in totale armonia e serenità la loro vita tra fede, famiglia e lavoro. Ricordo che si discuteva di questioni apparentemente banali, ma non meno importanti per una musulmana praticante e soprattutto senza alcun imbarazzo o tabù. Era stupefacente vedere come queste donne fossero così sollecite nel cercare di vivere al meglio in coerenza con i loro principi, di rimanere fedeli alla tradizione islamica e di cercare di conciliarla con la loro modernità di donne del XXI secolo. La novità era rappresentata per me dal fatto che queste donne non cercassero le risposte alle loro domande o alla loro ricerca di identità dallo sheikh o dal canale televisivo islamico di turno, ma desideravano rendersi indipendenti e risalire da sole alle fonti scritturali. Il loro era un jihad teso a trovare da sole le risposte che cercavano, rifacendosi unicamente alla parola di Dio, il Corano, e alla tradizione del profeta, ovvero la Sunna, riprendendo solo ed esclusivamente gli ahadis riconosciuti come autentici. Ricordo che, dice Lucia, come tutti gli incontri che cambiano il corso della propria vita, ero così entusiasta che mi ci volle non poco per rielaborare tutte le meravigliose scoperte fatte in quel giorno. Tornai a casa di Asma una settimana dopo, poiché aveva accettato nuovamente un incontro, stavolta due. Grazie ad Asma scoprì un orizzonte di studio in cui non mi ero mai avventurata. Mi mostrò svariate opere storiche che non conoscevo, tra le quali spiccavano la tesi di dottorato in lingua araba dell'egiziano Asma Ahmad Zaida dal titolo Dawr al-Mara'i, il ruolo politico della donna nell'epoca del profeta e dei califi ben guidati, e l'immane opera sulla donna nell'Islam nel sapiente musulmano Abdul Halim Abu Shuqa, ovvero Tahrir al-Marawi, cioè la liberazione della donna nell'epoca della rivelazione coranica. Tali opere testimoniavano come le prime musulmane della storia godessero veramente dei diritti dell'Islam. Avevano conferito loro infatti questa religione. Erano donne che non temevano di esprimere la loro opinione e la propria opposizione al califo di turno o al capo politico. Donne che partecipavano alle riunioni della comunità musulmana insieme agli uomini e che con gli uomini dibattevano sugli affari pubblici, donne a cui il profeta stesso chiedeva consigli in materia di politica e di diplomazia. Tale figura di donna musulmana dell'epoca della rivelazione, attestata storicamente, era nel discorso della Lambrebet in totale accordo con l'immagine di donna descritta nel Corano. Si pensi a Belqis, regina di Saba, saggia capo di Stato, e dei ruoli svolti da Mariam, Maria, madre di Gesù, Umme Musa, la madre di Mosè, Asia, moglie del faraone, Sara, Agar, le quali giocarono dei ruoli determinanti all'interno delle loro famiglie, all'interno della storia del Corano e dunque all'interno di quella dell'Islam. Immagini di donne capaci con la quale infatti loro sono riusciti tramite la loro determinazione, il loro coraggio, la loro intraprendezza, la loro umiltà e la loro assoluta fiducia in Dio andare avanti. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.